laser.
Malgrado la mia buona educazione, sono piuttosto equilibrato. Mi girano con movimenti rotatori opposti.
Sei il bambino povero che non ha potuto frequentare Exeter o Andover. Può darsi che ti trovi più a tuo agio con i numeri piuttosto che con le persone.
Ma la verità è che a me la gente non piace molto.
A me la gente non piace molto. Ripartiamo anche oggi da qui, da John Nash, questo matematico al centro di un film interpretato da Russell Crowe, un film che ha portato in prima linea, in prima pagina spesso sui giornali, anche la figura di questo matematico e della matematica in genere, soprattutto la figura di Russell Crowe in un certo senso, l'attore che ha interpretato il matematico, che ancora oggi è sui giornali, lo vediamo sulla stampa per esempio, c'è la sua foto, non la foto di John Nash, non nonostante si parli anche di John Nash, un matematico famoso per aver preso il Nobel, però nel campo dell'economia. Come mai un Nobel per l'economia?
Ah sì, altro non poteva fare, o meglio, avrebbe potuto vincere qualcuno degli altri premi Nobel, ma certamente non quello per la matematica, che non esiste. Anzitutto diciamo che ci sono parecchi, o perlomeno un certo numero di matematici che hanno vinto il premio Nobel, anzitutto in letteratura. Per esempio Coetzee, l'ultimo vincitore premio Nobel di letteratura, lo scrittore sudafricano, è per l'appunto un laureato in matematica. Bertrand Russell naturalmente ha vinto il premio Nobel per la letteratura. Solzhenitsyn, che forse molti ricordano ma non sanno che era in realtà un professore di matematica, lui stesso dice nella sua autobiografia: la matematica mi ha salvato la vita due volte, intendendo prima nel gulag e poi al confino, no? Quindi certo, i matematici, se scrivono bene, possono anche prendere il premio Nobel per la letteratura. Possono prenderlo in economia, e non è la prima volta che succede con Nash. C'era stato prima Kantorowicz, c'era stato Debreu, che è anche lui un laureato in, anzi un matematico proprio di professione, no? E naturalmente l'economia matematica è una branca applicata, diciamo così, no? Si può chiamare matematica applicata. Come mai però non c'è un premio Nobel per la matematica? Qui c'è un aneddoto, diciamo, che qualcuno degli ascoltatori forse già conosce, ma gli altri forse no.
Ricordiamo proprio quindi... gli altri.
Noi parliamo agli altri e la raccontiamo. Quindi. Tutti sanno che il premio Nobel è stato istituito per l'appunto da Alfred Nobel, o Nobel, che aveva molti quattrini, aveva fatto questi quattrini inventando la dinamite, materia esplosiva quindi, no? E quando scrisse il suo testamento alla fine dell'Ottocento, decise di lasciare una parte di questi denari a una fondazione per appunto, no, per istituire questi premi Nobel. C'erano alcune materie che gli interessavano, direttamente, la fisica, la chimica e così via, e poi però chiese a dei consiglieri: ma se io istituissi il premio Nobel per la matematica, non c'è mica il caso che il signor Mittag Leffner, che era un famoso matematico dell'epoca svedese, prima o poi lo vinca? E il consigliere gli disse: beh, certo, è uno dei grandi matematici di questo periodo, prima o poi c'è questa possibilità. E allora Nobel disse: no, assolutamente no, perché la storia così va, no? Si diceva che Mittag Leffner fosse il sostituto, diciamo così, di Nobel in una parte della vita quotidiana, cioè quella la notte, diciamo così, no? In camera da letto, dove Nobel apparentemente non era così esplosivo come la sua dinamite, no? e di cui appunto la moglie forse si lagnava, no? Cioè in altre parole, insomma, Mittag Leffner si diceva fosse l'amante della moglie di Nobel, e quindi Nobel non volle, no, dare, oltre che appunto alla moglie, anche i suoi quattrini, no, al matematico. La storia è apocrifa, nel senso che in realtà Nobel non era nemmeno sposato, no? Quindi è una bella storia da raccontare, no? Ma non è certamente questo il motivo. Il motivo più prosaico è semplicemente che Nobel volle premiare le materie appunto che lo interessavano più direttamente, compresa la letteratura, per l'appunto compresa la pace, no? Ma di matematica non ci interessava. E allora, per rimediare a questo fatto, al punto che non c'è il premio Nobel per la matematica, fu istituito, però molto più tardi, negli anni 30, in realtà la prima volta fu data nel 36 e poi la seconda nel 50, perché ovviamente nel frattempo ci fu la seconda guerra mondiale, fu istituito questo premio che si chiama la medaglia Fields, che viene attribuita ogni 4 anni al congresso internazionale dei matematici, che si tiene appunto a scadenza quadriennale, come l'Olimpiadi dei tempi antichi e anche moderni naturalmente, e la prendono a volte 4, a volte 2 matematici, quindi sono molto pochi quelli che finora l'hanno, una quarantina in tutto nello scorso secolo, quasi tutti viventi, perché una delle caratteristiche della medaglia Fields è che deve essere data a matematici che non hanno compiuto i 40 anni di età, e questo fece sì per esempio che il più famoso matematico vivente, che si chiama Andrew Wiles, colui che risolse qualche anno fa, una decina di anni fa, il famoso ultimo teorema di Fermat, che lo dimostrò, ebbene lui non l'ha preso perché per un anno o due, no, era fuori tempo massimo, diciamo.
Quindi un premio molto prestigioso, comunque alla stessa altezza.
È molto prestigioso, naturalmente non dal punto di vista finanziario, nel senso che credo che sia un $10,000, qualche cosa del genere, mentre il premio Nobel, come si sa, no, è ormai $1,000,000. Però per rimediare a queste cose ci sono oggi dei premi, c'è anzitutto il premio Crawford, che viene dato per l'appunto in Svezia, che è $500,000, e poi l'altro anno per la prima volta è stato assegnato un premio che adesso diventerà annuale, quindi dall'altro anno appunto ogni anno verrà assegnato, e si chiama premio Abel. Abel era naturalmente uno dei grandi matematici norvegesi di inizio 800, fu colui che dimostrò che non si possono risolvere le equazioni di quinto grado, no? Per coloro che forse ricordano qualcuna di queste parole, e il primo che lo vinse lo scorso anno è il grande matematico francese Jean-Pierre Serre, che però non è così noto al pubblico naturalmente, perché è un po' o la tragedia o forse anche il vantaggio, no, dei matematici, di non essere dei personaggi quotidiani, cioè che appaiono sui quotidiani o appaiono alla televisione, alla radio, no? Sono personaggi forse un po' più schivi, più la matematica è appunto, no, come stiamo scoprendo piano piano anche in queste nostre conversazioni, un qualche cosa di forse interessante per addetti ai lavori. Noi stiamo cercando di portare l'idea avanti che in realtà potrebbe essere interessante per tutti, no? Però è meno nota per l'appunto, no? Della fisica o della chimica.
Ecco, non è così nota al pubblico questo matematico o la matematica in genere. Ci pensa Pier Giorgio Di Freddi a renderla più nota al pubblico? Ci pensa con i suoi testi, con i suoi interventi anche sui giornali. Io prima dicevo divulgatore per passione o divulgatore semmai per ideale, come vogliamo metterla?
Ma tutte e due, naturalmente è facile seguire i propri ideali se poi uno ha una certa passione per essi. Io credo che naturalmente poi non sono l'unico che sta facendo queste cose, c'è stato un cambiamento negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni per esempio, abbastanza palpabile anche per esempio nelle classifiche, nel senso che i libri di matematica o perlomeno di divulgazione matematica incominciano ad arrivare per l'appunto al pubblico anzitutto, cioè incominciano a essere scritti, tanto per cominciare, o tradotti dall'estero, e ne parleremo anche, no, nelle prossime puntate, e naturalmente ci sono addirittura romanzi che hanno ispirazione matematica. Ne cito uno, tanto per dire, l'ultimo uscito, che è Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte di Mark Haddon, che ha venduto in Italia recentemente, nel giro di pochi mesi, 200.000 copie. Oppure Enzensberger, Il mago dei numeri. Enzensberger è uno scrittore certamente non matematico di professione, che ha scritto però questa specie di fiaba o di favola illustrata addirittura, no? con fumetti, no? E anche questo ha avuto un grande successo prima in Germania e poi nel resto del mondo, e sono soltanto due esempi, no? di tanti che si potrebbero fare. E naturalmente non è una cosa recente questa, tanto per citare qualche cosa di un po' più antico, il famoso Flatlandia di Abbott, che è un romanzo in cui i personaggi sono per l'appunto delle figure geometriche. Le donne per esempio sono triangoli molto acuti che quasi pungono, no? Invece gli uomini sono i poligoni regolari, quadrati, pentagoni e così via. Dio o i potenti sono circolari, no? Eccetera. Ce ne sono tanti, ma anche romanzi più classici, per esempio Musil, L'uomo senza qualità, il protagonista dell'uomo senza qualità è un matematico, Ulrich, no? Quindi cioè, c'è una tradizione anche nella letteratura alta, diciamo, no? no? Che però in questi anni si è venuta formando e si è venuta anche sviluppando, e questa è appunto una tradizione di letteratura a ispirazione matematica, o perché la scrivono i matematici, o perché i protagonisti sono matematici, o addirittura perché la struttura dell'opera è matematica. Ma poi c'è anche la divulgazione più propriamente detta, cioè quella che cerca, ed è appunto quello che anch'io faccio, cioè che cerca di portare a conoscenza del pubblico aspetti della matematica, si spera più piacevoli possibili, più interessanti possibili, per far vedere, primo, che questa matematica non è un mostro, no, che dobbiamo fuggire, no, e che ci fa avere degli incubi la notte, no, e è qualcosa invece che tutti noi possiamo capire se solo ci mettiamo un momento al tavolino, no, e ci pensiamo. E poi soprattutto che non è lontana, per l'appunto, dal resto della cultura, dalla letteratura, dalla musica, dalla poesia, dalla pittura, eccetera. No? Quindi, insomma, questo è il tentativo di far vedere, no, che la matematica è parte del sapere, così come d'altra parte sapevano benissimo che fosse gli antichi greci, ad esempio. Non bisogna dimenticare che nella più famosa accademia, per l'appunto, dell'antichità, quella platonica, c'era scritto sulla porta: non entri qui chi non conosce la geometria. Quella era un'accademia di filosofia, ma all'epoca non c'era questa divisione fra sapere umanistico, sapere scientifico, e all'interno dell'umanesimo e della scienza non c'erano queste frammentazioni in tanti gruppi diversi, la fisica, la chimica, la matematica. C'era un sapere con la S maiuscola, una cultura con la C maiuscola, no? E però il motto era: bisogna sapere la geometria.
Io non sarei entrato probabilmente in quel locale per scarse conoscenze di geometria. Ecco, Pier Giorgio Di Freddi è molto attento, anche ho visto un po' frequentando i suoi scritti, alle figure che hanno fatto la matematica, cioè di recuperare delle persone di cui praticamente oggi non si sa più nulla, che invece sono centrali per capire oggi la matematica.
Beh, questo è anche un tentativo di umanizzare appunto la faccenda, che la matematica troppo spesso viene presentata o viene percepita, per l'appunto, come qualcosa di meccanico, di inumano addirittura, mentre invece viene fatta anzitutto da persone che sono appunto uomini e donne, no? Meno donne, ma questo tanto per motivi, io credo, più che altro storici. Ci sono state poche figure matematiche nelle donne. La più famosa di tutte forse è Ipazia, la martire, la prima martire della ragione, no? Che fu uccisa e scarnificata con delle ostriche, no? Uccisa dal vescovo, no? Dell'epoca. Ma naturalmente anche tra i matematici, no? Ci sono storie interessantissime da raccontare. Quella di Nash, con cui stiamo punteggiando per l'appunto gli inizi di queste nostre conversazioni, è forse in ordine di tempo la più famosa, questa persona che appunto soffre di questa malattia mentale, questa schizofrenia, e poi alla fine addirittura arriva al premio Nobel per lavori che ha fatto 40 anni prima, quando era un ragazzino o poco più, nella sua tesi di laurea. Ma ce ne sono tanti altri, citerò tanto per dirne uno il caso di Galois, a cui fu dedicato un famoso film negli anni 60-70 che si chiamava Non ho tempo, in cui tra l'altro intervenivano come attori grandi personaggi della cultura, c'era Lucio Lombardo Radice, e ricordo che quando l'abbiamo fatto vedere agli studenti qualche tempo fa c'era anche un giovane Giuliano Ferrara sugli spalti con la bandiera rossa. Lui se lo dimentica questo fatto, naturalmente, no? Aveva molti, molti meno chili e molte più idee forse. E comunque, no, appunto, la storia di Galois è di nuovo una storia di un giovane che muore, tra l'altro, molto, cioè, nella prima adolescenza, 21 anni aveva, muore in un duello, sembra ispirato o provocato da questioni femminili, questo a dire anche che i matematici, no, non sono aridi di cuore, e che però ha cambiato la storia della matematica inventando quella che oggi è la cosiddetta teoria dei gruppi, utilissima non soltanto nella matematica pura, ma addirittura nella fisica teorica, no, per descrivere il comportamento delle particelle elementari. Quindi questa di nuovo è una stranezza della matematica, che i matematici inventano le cose per loro diletto o per gli studi che fanno in teoria, poi però a volte dopo 10 anni, a volte invece dopo 1000 o 2000, no, queste cose acquistano stranamente una applicabilità. L'esempio più classico che si fa sempre è quello delle sezioni coniche, cioè quello che succede quando si prende un cono da gelato e lo si taglia col coltello in tanti modi. Se lo si taglia perpendicolarmente all'asse, diciamo, si ottengono ovviamente dei cerchi, se il cono è fatto bene, no? Se lo si taglia un po' più di sbieco, si ottengono delle ellissi, poi sempre più di sbieco le parabole, le iperbole, questi si chiamano per l'appunto sezioni coniche. Furono studiate dai greci, in particolare da Apollonio, e poi insomma si persero, perlomeno vennero mantenute così in memoria, no, dei matematici, e Keplero le ritirò fuori perché scoprì appunto nel 600 che i pianeti si muovono secondo, o pianeti o le comete o insomma comunque i corpi celesti si muovono secondo sezioni coniche, cioè le orbite dei pianeti per esempio sono ellissi, quelle delle comete sono in genere delle iperbole, delle parabole, no? E quindi cioè, dopo 2000 anni ecco che inaspettatamente quello che era uno studio apparentemente teorico poi diventa pratico, no? E diventa applicabile. La teoria dei gruppi per l'appunto, no? È un altro di questi esempi e così via, cioè, quindi i personaggi aiutano a mettere un po' di sale, no? Nella storia, no? E sono un po' le spezie, diciamo così, no? Della storia della matematica.
Ecco, a proposito di storia della matematica, di stranezza anche della matematica in un certo senso, siamo qui oggi a parlare di matematica nel 2004 e continuiamo a fare riferimento a fatti matematici di 2000 e oltre anni fa. Si direbbe quasi che tutto fosse già stato scritto oltre 2000 anni fa, cioè grandi capacità quasi impensabili, no? degli uomini antichi.
Beh, questo è il bello in qualche modo della matematica, che mentre le filosofie ad esempio cambiano e anche le scienze cambiano, cioè se noi oggi leggiamo la fisica di Aristotele, cioè la cosa è interessante dal punto di vista storico, oppure ci può dire come quali erano i modi di pensare dell'epoca, però la fisica di Aristotele certamente non serve più, no, per descrivere il mondo attuale. Non che sia cambiato il mondo, è che sono cambiate le cognizioni, si è capito, no, che quello era un modo approssimativo e spesso anche sbagliato di vedere. È vero in tutti i campi questo della scienza, la chimica, la biologia, no, la stessa, se si leggono appunto, no, le teorie che si avevano sulla vita per esempio, sulla riproduzione eccetera, no, 2000 anni fa, oggi noi sorridiamo. Ebbene, in matematica questo non succede, e questo è proprio il bello della matematica, cioè quando si scopre qualcosa in matematica, quello è lì per sempre. E allora i teoremi di Pitagora, il famoso teorema di Pitagora, che forse è il teorema più noto della storia, no? Cioè tutti perlomeno sanno che c'è, se poi dovessero enunciarlo, vabbè, la cosa diventerebbe più complicata, poi dimostrarlo non ne parliamo, no? Però quello è lì da quando Pitagora, o chi per esse, perché naturalmente la cosa è mitologica, il teorema di Pitagora era noto perlomeno in alcune sue forme già ai babilonesi, fu riscoperto indipendentemente dai cinesi e dagli indiani, però una volta scoperte queste cose rimangono lì, cioè la matematica è praticamente senza tempo o eterna, se uno vuole, nel momento in cui viene in nascere qualche risultato, quello lì rimane, no? E la cosa interessante è quella che alla quale accennavo proprio adesso parlando del teorema di Pitagora, cioè che oltre a non avere tempo non ha nemmeno spazio la matematica, cioè questi teoremi sono certamente legati a persone, vabbè, certo quelli antichi sono più che altro appunto mitologici, ma magari quelli moderni sono legati a particolari persone che li hanno scoperti eccetera, però queste scoperte possono avvenire indipendentemente in diverse parti del globo terrestre e magari chissà mai anche dell'universo, no? Perché la matematica in fin dei conti non è come l'arte, cioè l'espressione di un'individualità, ma è qualcosa di oggettivo. I matematici addirittura a volte parlano in questi termini, cioè di scoprire i segreti della mente di Dio. Questa è un po' l'idea, no? Cioè vedere come è stato fatto il mondo, no? Come pensa la divinità, cioè noi cerchiamo di fare questo.
Ecco, dicevo prima che volevamo dedicare questo momento alla divulgazione, in realtà poi ne abbiamo parlato molto poco, abbiamo ancora un paio di minuti, magari focalizziamoci lì, certo. Sopra, cioè il parere di Pier Giorgio Di Freddi su come si fa divulgazione oggi, infatti faccio riferimento alle ormai diverse trasmissioni, per esempio televisive, radio un po' meno, che si occupano di divulgazione scientifica. L'impressione è che non sempre le cose siano messe nel modo corretto.
Beh, non solo, anzitutto è molto difficile fare divulgare matematica, proprio perché la matematica è qualcosa di estremamente teorico. Sarebbe come se la musica, per esempio, fosse soltanto scritta sugli spartiti e non la si potesse sentire con le orecchie. Molta musica è fatta così effettivamente, per esempio l'arte della fuga di Bach è stata scritta per essere letta e non scritta per essere in qualche modo riprodotta attraverso gli strumenti, no? Quindi la difficoltà della matematica è questo, che è un'impresa teorica astratta, no? E quindi anche le trasmissioni che si interessano nel bene e nel male della divulgazione scientifica, faccio per dire da Quark alla Mac macchina del tempo per essere equanimi.
Con le più famose, insomma.
Le più famose rarissimamente parlano di matematica. Ne possono parlare a volte appunto attraverso i personaggi, no? Da Nash a Turing, che sono i due che vanno per la maggiore in questi anni, no? Però fare della divulgazione effettivamente andando a toccare i punti essenziali della matematica, quello è un po' più difficile. È stato fatto, per esempio, c'è un bellissimo documentario della BBC sul teorema di Fermat, in cui certo ci sono le interviste a Wiles e ai personaggi che in qualche modo sono stati importanti nello sviluppo di questa dimostrazione, ma anche un tentativo di cercare di spiegare qual è il teorema e quali sono i mezzi matematici che sono stati usati per dimostrarlo. Questo è difficile, ma si spera che piano piano, con crescere dell'interesse, magari le cose si possono fare.
No, io pensavo a quel parallelo che si può fare con il gioco spesso, no? Utilizzando dei giochi anche la matematica poi viene veicolata anche attraverso la televisione oppure attraverso la radio. Con ciò che stiamo facendo noi in questo momento stiamo conversando di matematica.
Certo, infatti quell'articolo di cui lei parlava poco fa, che è uscito oggi appunto sulla stampa, era un trailer, diciamo così, per una cosa che noi stiamo facendo a Roma al Teatro Palladium, che è il teatro dove va Baricco, per dirci, no? Cioè, in cui fa appunto, no, le sue rappresentazioni teatrali, e per 5 primi giovedì del mese parliamo di matematica e scienza più in generale, e lo facciamo in teatro direttamente col pubblico, con gli studenti e col pubblico che vuol venire, e automaticamente viene trasmesso in diretta da Radio 3 ed è in collaborazione con l'Università di Roma 3, tutto 3, no, eccetera. E questo di nuovo è un tentativo, no, di fare dello spettacolo in cui però il contenuto è, se non direttamente la matematica, perlomeno i matematici e i problemi che attorno ai quali si girano.
Ecco, lei ha detto una parola centrale: fare spettacolo. Oggi un po' l'impressione è che se ne faccia anche troppo anche in campo di divulgazione scientifica, esagerando, andando in direzioni che poi magari non andrebbero percorse.
Certo, ma come diceva già da Confucio fino ad Aristotele, cioè il giusto mezzo, no, è sempre il modo corretto di comportarsi. Quindi bisogna certo evitare di fare queste rappresentazioni, no, noiose o poco interessanti. D'altra parte non bisogna nemmeno esagerare, perché poi altrimenti c'è il rischio effettivamente che il contenuto va perso, no? E allora si butta via il bambino con l'acqua sporca. Cioè trovarsi a metà, cioè divulgare effettivamente, fare divulgazione seriamente, ma senza per questo essere seriosi, no? Cioè bisogna trovare anche un ritmo o una leggerezza, no, che facciano arrivare queste cose in maniera più piacevole all'orecchio e soprattutto alla mente, no, dell'ascoltatore o dello spettatore, no? E appunto, no, mediare tra l'interesse e la leggerezza, insomma.
Comunque qualcosa si è mosso in questi ultimi anni, insomma.
Cioè, certamente, infatti ce ne fa molto, e soprattutto, e questo io credo che la radio tra l'altro abbia il suo compito, perché mentre la televisione è più visiva e quindi c'è un po' il rischio appunto, no, poi di scusate, anche di personalizzare le cose, no, e poi diventa difficile farlo in matematica, alla radio invece se ne può parlare, no, con tranquillità, no, con un certo spazio, no, ed è appunto quello che cerchiamo anche noi di
che
fare,
stiamo,
no,
facendo
nel nostro
e che
piccolo.
Faremo ancora nei prossimi giorni. Grazie per Giorgio Orifredi.
Grazie a voi.